Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Dantelli, santi tutti, angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io vi do i fogli, ma vi chiederei di guardarli quando ve lo dico io, perché sennò non entriamo più in sintonia. Tenete a portata di mano non il foglio piccolo, ma il foglio grande, dove iniziamo con riprendendo quello che abbiamo detto sull'entrata del sacerdote, l'ingresso, il canto d'ingresso, no? Dice l'ordinario generale del Messale Romano: nella messa o cena del Signore il popolo è chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del Signore che agisce nella persona di Cristo. E questo va capito, come vi ho cercato di spiegare quella parola transustanziazione, che mi viene male anche a dirla a me, no? Ecco, cosa vuol dire agisce nella persona? Il sacerdote è un rappresentante, un ministro, nel senso che rappresenta Cristo? No, no, è Cristo che agisce attraverso lui, qualcosa di più, capite? È per questo che viene, riceve una ordinazione, un sacramento che lo configura a Cristo. Sì, siamo stati tutti configurati a Cristo nel Santo Battesimo, ma il sacerdote riceve una configurazione particolare che lo assimila a chi? A Cristo che dà la vita al suo popolo. Attenzione, che dà la vita non vuol dire che semplicemente muore, ma che dà la sua vita, lui è vita, in lui era la vita, lui è vita. Ogni bambino nasce per vivere, Cristo non è nato per vivere, perché lui è la vita, preesisteva la sua nascita, lui nasce perché noi potessimo vivere, no? E come viviamo noi? Attraverso i sacramenti. I sacramenti ci passano la vita di Cristo, ci immergono nella vita di Cristo. Allora il sacerdote è colui che agisce nella persona di Cristo. Quando dice questo è il mio corpo, è Cristo che parla attraverso di lui. Non è semplicemente un suo rappresentante. È lui nella sua persona che il sacerdote dice io ti assolvo e che dice io e questo è il mio corpo. Questo ci crea una barriera. Dobbiamo pregare per l'unità con i cristiani, certo, con i cristiani separati. Ma non l'unità di giochiamo giro giro tondo quanto è bello il mondo, casca la terra tutti giù per terra. Quella è un'unità di gioco, un'unità dove possiamo fare qualcosa di bello insieme. L'unità profonda è partecipare tutti alla vita di Cristo che ci viene data nell'Eucaristia. E loro, come sapete, nell'Eucaristia non ci credono. Per questo raduno locale della Santa Chiesa, ecco, magari in un'altra riunione metteremo in maggiore rilievo cosa vuol dire raduno locale della Chiesa. Là dove sono due o tre radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Infatti nella celebrazione della Messa, nella quale si perpetua il sacrificio della croce, Cristo è realmente presente nell'assemblea riunita, nel suo nome, nella persona del ministro, nella sua parola in modo sostanziale, permanente sotto le specie eucaristiche. Ora, il canto d'ingresso si inizia quando il popolo è radunato, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con i suoi ministri, potete seguire a destra. Lo scopo del canto d'ingresso è quello di dare inizio alla celebrazione accogliendo Gesù, il risorto, che viene visibilmente in mezzo al suo popolo nella persona del suo ministro che presiederà l'Eucaristia. Ora, io una volta ero seminarista, ero in Vaticano, c'era una messa, non so per quale, ma c'erano centinaia di preti che sfilavano, no? che andavano al presbiterio e io mi divertivo, cioè non che mi divertivo nel senso negativo, vedevo uno alto, uno grosso, uno sembrava un contadino, uno sembrava un asceta, cioè non c'è, tu, diversi non c'avevano proprio la faccia da prete, proprio non ce l'avevano, tutto potevi pensare che erano prete, cioè tutta questa diversità, no? Che il Signore sceglie nell'umanità per rendere presente Lui. E allora ecco, andare al di là delle apparenze, andare al di là della fisicità, andare al di là anche del sentimento con cui io posso essere, posso avere per antipatia o per simpatia, pensando che Cristo si manifesta nella povertà del suo segno, che siamo poveracci, poveri, poveri. Io una volta parlavo ai preti di Isernia, adesso avevo preparato lo scritto, però come al solito poi sono andato fuori, era il mio primo incontro con loro e ho voluto mettere i puntini su lei, non so se loro mi hanno capito, ma in quel primo incontro mettevo i puntini su lei. E qual era il puntino su lei? Dico: guardate che chi vi parla è un povero prete, cioè un povero uomo, e parla a dei poveracci che siete voi, non nel senso dispreciativo, nel senso reale. E se non vi sentite poveri uomini, fragili, non abbiamo capito niente nessuno. Poi nel mio scritto aggiungevo: e anche alla mia destra c'è un povero vescovo, no? Però me lo sono scordato, forse è stato meglio. No? Cioè, se non entriamo in questa ottica di una fragilità che viene assunta dal Signore per rendere presente Lui, non entriamo nel mistero di quello che celebriamo nella Messa. No? Detto questo, veniamo alla colletta di oggi, che ci dà la traccia del nostro ritiro. Vi dicevo l'altra volta che la colletta esprime, le nuove collette esprimono la sintesi del messaggio che la liturgia ci dà e che la Chiesa comprende doverci dare per il nostro nutrimento spirituale. Lo potete leggere a metà pagina, colletta: o Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce. Rendici degni di partecipare al tuo banchetto e fa che alimentiamo l'olio delle nostre lampade perché non si estinguano nell'attesa. Ma quando tu verrai, siamo pronti a correrti incontro per entrare con te alla festa nuziale. È proprio un taglio e cuci che la Chiesa mette dentro perché riassume un po' tutte le letture. No? L'inizio: o Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce. Da dove lo prende questo? Lo prende dalla prima lettura. La prima lettura dice: la sapienza è facilmente contemplata da chi l'ama e è trovata da chiunque la cerca. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, va loro incontro con ogni benevolenza. Quindi quando nella colletta il sacerdote dice: o Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti, si sta riferendo a tutta questa parola che è stata letta come prima lettura, no? Che è stupenda. È stupenda, che mi dice come prima ancora che io lo cerchi, è lui che cerca me. E dirà Sant'Agostino: quel desiderio che ho io di lui è un eco del desiderio che ha lui di incontrarmi. Quindi aver chiaro, aver presente che è lui che mi cerca. E il fatto, il segno che io l'ho trovato e che lo sto cercando. Sembra che ancora questo sia Sant'Agostino o qualcun altro, comunque è stato lo Spirito Santo che ha suggerito questo pensiero a qualche santo: il segno che l'ho trovato e che lo sto cercando. Ma il problema è cercarlo. Il problema sta proprio lì, cercarlo. Avere la sapienza dunque ci dice questa parola, non è difficile, non è cosa astrusa, perché è la sapienza di Dio che viene incontro a noi. È Dio che desidera che noi abbiamo la sapienza. Ma la difficoltà dove sta allora per avere la sapienza? La difficoltà sta nel chiederla sul serio. Nel chiederla sul serio. Lì tutta la difficoltà. Vedete, oggi si parla tanto di discernimento, se ne parla a sproposito. Ma il discernimento è, nella sua accezione classica, nel suo significato classico, è discernere ciò che il Signore vuole da me. È entrata una certa mentalità nella Chiesa che il discernimento sia difficile, cioè capire cosa vuole Dio da me è una cosa difficilissima affatto. L'amore desidera comunicarsi, e Dio è amore. Dio desidera comunicarsi, desidera farsi conoscere, desidera che noi entriamo in comunione con Lui, che noi percepiamo la sua logica, il suo modo di pensare. Se noi tutto questo per noi è astruso, la colpa non è di Dio. La colpa non è di Dio, è tutta nostra. C'è qualcosa in noi che ci blocca alla comprensione del pensiero di Dio. E sapete come la chiamava questa cosa che ci blocca nella comprensione dell'amore di Dio Santa Caterina da Siena? C'è un qualcosa che blocca nella... lei la chiamava la nuvola dell'amor proprio, della ricerca di sé. Impedisce l'intelligenza della verità. L'intelligenza della verità non è una verità scientifica, matematica, è una verità filosofica, cioè una riflessione sui fini della vita, sullo scopo della vita, sull'esistenza. Questa verità filosofica, che è propria dell'uomo e non della bestia, se la persona ha la nube dell'amor proprio, dell'egoismo, della ricerca di sé, non riesce a camminare, non riesce a funzionare, non riesce a ragionare, perché è bloccata dalla nuvola dell'amor proprio, della ricerca di sé. La sapienza non è mai in un cuore stolto. È bella poi la preghiera di Salomone, alla fine della prima pagina: concedi al tuo servo un cuore docile. Vedete, il cuore docile, quindi è necessario un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Se non hai un cuore docile, un cuore pulito, un cuore retto, non puoi distinguere il bene dal male. Per avere la sapienza bisogna chiederla a Dio, che non desidera altro che donarcela. Vi ho messo altri passi qui della sapienza, che sapete che io cerco anche di darvi materiale per non solo oggi, no? Quindi potete riprenderli questi passi sulla sapienza. Venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che ho preparato. Abbandonate la stoltezza e vivrete. Andate diritti per la via dell'intelligenza. Il libro dei Proverbi, no? Ancora sapienza, Siracide 24, a metà pagina. Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele. E quindi quello che vi ho accennato nell'omelia, nel Vecchio Testamento si aveva la consapevolezza che la sapienza abitava Israele, aveva messo la tenda in mezzo a Israele. E che cos'era questa sapienza? Alla fine del Siracide 24 dice: tutto questo è il libro della legge. Avevano questa consapevolezza che la loro legge, la Torah, era Dio in mezzo a loro. Allora voi vedete, quando Giovanni dice e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, in greco è e venne a posare la sua tenda in mezzo a noi, un ebreo che conosceva bene il Testamento non poteva non mettere insieme la sapienza che ha messo la tenda in mezzo al suo popolo e il Verbo che ha messo la tenda nel suo popolo. Allora, quella sapienza del Vecchio Testamento che veniva personificata come colei che sta alla porta, mentre tu la mattina ti alzi presto per andarla a cercarla, lei ti aspetta, quella personificazione realizza la pienezza del segno in Cristo, il quale è la pienezza della sapienza incarnata, è la seconda persona della Santissima Trinità. No. È Cristo, e come vi dicevo nell'omelia, Cristo è la nostra sapienza, Cristo è la nostra sapienza, e Cristo crocifisso è la nostra sapienza, è la nostra luce, il nostro faro. E vi dicevo ancora, quando non capite che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, mettetevi davanti al crocifisso qualche minuto, lasciate che lui vi guardi, guardatelo. Non passerà molto che capite benissimo quello che dovete fare. Per cui non è difficile. È difficile mettersi davanti al crocifisso, quello è difficile. Perché in fondo lo sappiamo quello che vuole dire, in fondo lo sappiamo. No. Dobbiamo avere la forza di lasciarci guardare da lui, che ci dica, con quei dialoghi stupendi, come quei dialoghi stupendi che ci fa sempre piacere rivedere tra Don Camillo e il crocifisso. Stupendi, no? Don Camillo e il crocifisso, no? Che sono, è vero, no? Il Signore ci parla dalla croce. E se noi vogliamo ritrovare la sapienza che forse abbiamo perduta, basta che perdiamo qualche tempo in più con Lui davanti alla croce. Poi, e Gesù invita alla fine della pagina 2, come la sapienza del Vecchio Testamento, Gesù invita ad andare a Lui per ristorarsi. Nel Vecchio Testamento c'era venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino, qui Gesù dice venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Volendo sintetizzare tutto il suo Vangelo, Gesù le sintetizza in queste due parole, mite e umile di cuore, c'è tutto, nella mitezza e nell'umiltà che si scontrano con il nostro orgoglio, il nostro egoismo, la nostra superbia, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio carico è leggero. E questo invito del Vecchio Testamento trova anche espressione nuova in Gesù quando dice chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Pagina 3 in alto. E ancora, io sono il pane della vita, ricordatevi quello che si dice nel Vecchio Testamento, venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino. Adesso Gesù dice, io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Possiamo dunque affermare con certezza che la nostra sapienza è Gesù. Anzi, meglio dire che Lui è la vera sapienza incarnata. Conoscere Lui è dunque essere saggi, sapienti, veri dotti, poiché Lui è una persona, per giunta divina, non lo si può conoscere se non in un rapporto di amore in cui Lui si rivela a noi. Conoscere Gesù non è conoscere la teologia. Non è conoscere materialmente il Vangelo, io posso essere esperto del Vangelo come testo letterario, ma non conoscere Gesù. No? Ricordatevi, no? Quello, quando Gesù era attorniato da tanta folla, a un certo punto gli apostoli si scandalizzano, insomma, che dice? Chi mi ha toccato? Ma come? C'è tanta folla qui e tu dici chi mi ha toccato? Perché non è il contatto materiale con Gesù che mi fa entrare in contatto con Lui. Occorre un incontro personale. E la nostra fede, diceva Benedetto XVI, credo nella Spes Salvi, diceva: la nostra fede è frutto di un incontro personale. Sì, il battesimo quasi tutti noi l'abbiamo ricevuto da bambino, è stato un dono di Dio, certamente. Ma quando è che il battesimo ha cominciato a prendere vita in noi? Quando non è stato un qualcosa di ricevuto, ma di vissuto, di sperimentato, per un incontro faccia a faccia con Lui. In questo senso il cristianesimo, la nostra fede, deve entrare nella esperienza dell'incontro. Dunque possiamo affermare che la nostra sapienza è Lui, ma essendo una persona abbiamo bisogno di che Lui ci riveli se stesso, che Lui mi parli di se stesso, no? Questo è un dramma che vivono soprattutto chi si vuol bene, chi si ama, no? Il marito nei confronti della moglie, la moglie nei confronti del marito, una tragedia spesso i genitori nei confronti dei figli, che capiscono che non li conoscono, che c'è un mistero in loro, a cui loro non possono giungere, non possono arrivare. Perché la persona, se non ti si apre, non puoi entrare, no? Ma, e qui è la cosa meravigliosa della nostra fede, questa è la cosa meravigliosa della nostra fede, che il Signore si vuole far conoscere da ciascuno di noi, no? Paolo dirà: noi abbiamo ricevuto il pensiero, la mente di Cristo. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci comunica l'intimità della Trinità, ci comunica l'intimità del cuore del Cristo che ci rivela l'intimità del cuore del Padre. Noi siamo familiari di Dio, nel senso che Dio si fa conoscere, si rivela, generandoci, si fa conoscere da ciascuno. E questa è una cosa stupenda, bellissima. Voi pensate, quello che non riuscite, vorreste realizzare con vostro marito, e capite che c'è qualcosa in lui che non conoscete, che non riuscite a realizzare con vostra moglie, perché capite che c'è qualcosa in lei che... Non, con Dio non c'è questo. Tutto questo non c'è, perché lui si dona pienamente, completamente, alla nostra conoscenza, al nostro amore. Il verbo conoscere nella Bibbia non è come il nostro, che il nostro verbo conoscere è un intellettivo, no? Implica, nella Bibbia non è così. La conoscenza biblica è un fatto di amore, al punto che quando nella Bibbia si vuole indicare l'intimità tra gli sposi, l'intimità della vita coniugale, si dice: conobbe sua moglie, conobbe suo marito, perché è l'atto di amore che penetra la conoscenza più intima dei due. E noi appunto viviamo con Dio questo, ed è stupendo, perché Dio si rivela, si fa conoscere a noi nella sua intimità. Essere saggi, dunque, prima c'è quel passo di Giovanni molto bello, quando Gesù dice: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui, mi farò conoscere. È nell'amore che il Signore si fa conoscere da noi. Essere saggi significa dunque avere il pensiero di Gesù, la mente di Gesù, la logica di Gesù, che è totalmente diversa da quella mondana, totalmente diversa da quella mondana. Ora, noi non apprezziamo abbastanza il dono della fede, Il dono della fede mi rende partecipe della mente di Cristo. Il dono della fede mi rende partecipe del modo di ragionare di Cristo. Il dono della fede mi fa conoscere le cose come le conosceva Cristo. Mi fa conoscere il Padre come lo conosceva Cristo. Mi fa conoscere le creature come le conosceva Cristo. Noi non abbiamo idea del dono immensurabile che abbiamo ricevuto nella fede, che la nostra sapienza risiede nella fede. Cosa vuol dire per un cristiano avere sapienza? Ragionare secondo la fede. Secondo una ragione, noi dobbiamo sempre ragionare. Attenzione. La ragione è il primo sacramento della nostra salvezza. Il primo sacramento della nostra salvezza è l'uso retto della ragione. Infatti, sapete che quello del piano di sotto è soprattutto impegnato a che cosa? A non farci ragionare. È impegnato su quello. Perché lui sa che se cominciamo a ragionare ci salviamo. Lo sa. Perché la ragione, l'uso retto della ragione mi porta a Dio. È l'uso sbagliato. Allora lui tutto quello che cerca di fare che cos'è? Renderci spensierati. Renderci spensierati. Non solo nell'adolescenza, che oggi dura fino a 45 anni e mezzo, sono tutti adolescenti, spensierati. Io rimasi di stucco e non seppi che cosa dire. Questa mia stretta parente, 5 anni di matrimonio, 6, 2 figli, se ne va, lascia il marito. C'erano motivi, ho cercato di capire quali erano i motivi, ma non c'erano motivi solidi. Alla fine se ne è uscita fuori questa frase che io l'ho guardata e non ho saputo che cosa rispondere. Mi sarebbe piaciuto avere un registratore per farvi sentire a voi quella frase, che praticamente il contenuto era quello che non si divertiva più. Una mamma con 2 bambini, 5-6 anni, che adesso ne hanno 13-14 e non sanno chi è il papà, perché il papà hanno vissuto 3 giorni con uno, 3 giorni con l'altro, perché nel frattempo la mamma se n'è andata con uno, il papà con un altro, poveri figli. E parlando con una persona della famiglia dicevo: ma i figli non stanno soffrendo. Come non stanno soffrendo? Perché il nuovo compagno li tratta bene. Ma che vuol dire questo, li tratta bene? Perché li porta al mare? Non stanno soffrendo? Qui siamo pazzi, un'umanità... Allora, questa mia nipote che mi dice praticamente che lascia il marito perché non si divertiva più. Ma qui siamo pazzi, no? Questa incapacità di ragionare, questa spensieratezza. Dov'è il primo luogo dove bisognerebbe imparare a ragionare? In famiglia. Dove bisognerebbe imparare i saggi ragionamenti. Però faccio una piccola parentesi, la chiudo subito perché sennò qui andiamo troppo là. Attenzione, che io mi viene da ridere quando queste mammine moderne, papà, si mettono con il bambino di 3 anni a ragionare con il bambino di 3 anni, no? Perché? Ma sono ridicoli. Ma perché lui deve... No? Una psicologia oggi abbiamo proprio incredibile, no? No? E poi c'è questo senso, perché hanno distrutto il padre volontariamente, perché noi viviamo succubi delle potenze occulte che agiscono attraverso le massonerie, le lobby, no? Hanno distrutto il padre volontariamente. Sapete che la Walt Disney ultimamente ha fatto un film di adolescenti dove ci sono questi ragazzini adolescenti omosessuali, no? Il primo film della Walt Disney è uscito in questi giorni, o sta uscendo, no? E mi diceva un mio amico che aveva fatto un colloquio, aveva fatto una propedeutica per entrare nella Walt Disney, che lì insegnavano loro che la figura del padre non doveva mai apparire, né come termine né come personaggio. Cioè, noi abbiamo a che fare con Satana, ragazzi, non si scherza, no? La figura del padre l'hanno distrutta volontariamente con un'operazione culturale tremenda, tremenda, no? Dove noi cristiani abbiamo bevuto tutto, bevuto tutto. Una volta, io parlo di 20-30 anni fa, i primi film che facevano sull'omosessualità, uscì su Filadelfia, sentì parlare tutti, cristiani, ma impegnati, che bel film, che tutti, che bel, sono andato a vedere, signore mio, che bel film, ma qui siamo, la mensa cristiana non c'è più. Ma non c'è più nel laico impegnato, non c'è più neanche nel prete. Non c'è la mente cristiana, cioè non c'è la fede, capito? Quando io dico non c'è la mente cristiana, vuol dire che la fede non è più agente, illuminante il ragionamento. Quando io ti vedo un prete con 20-30 anni di sacerdozio che mi dice di fronte a queste cose dei gay che possono adottare i figli, che era titubante, dice ma tu stai scherzando? Stai pensando alla possibilità che sia giusto che un bambino o una bambina venga educata da due donne, mamma uno, mamma due, o due papà, papà? Cioè, tu prete? Allora c'è, guarda, cioè, siamo proprio arrivati.
Dei corsi di aggiornamento.
Dopo abbiamo il pomeriggio, il tempo per se no mi perdo, no? Questo significa che la fede non illumina più. E se la fede non illumina più, che cosa significa? Sapete che sono stato in ritiro in questi giorni? Mi ha accompagnato tre libri, mi hanno accompagnato, me lo sono fatto da solo. Un libro stupendo che avevo letto tempo fa, ho voluto rileggermelo con calma. E poi altri due libri nei tempi persi, uno del Cardinal Sara, Dio o niente, stupendo, un uomo di Dio veramente. E mi sono ricreato perché, sapete, quando un cardinale dice cose che pensi tu, dice allora non mi sto sbagliando, no? Che il problema nella Chiesa di oggi è la fede, non c'è la fede, non c'è la fede. Cioè la fede è messa lì, sì, si dice che c'è, però non illumina più, silenzio. Non illumina più, non guida più. Allora se la fede non illumina più, non guida più, è messa da parte, significa che sta fede non c'è. Quindi il problema è grave, non si tratta di una debolezza morale che c'è un povero uomo e che uno, dico, non è che lo giustifico, per carità, però è una debolezza morale, deve guardarsi lui. Deve correggersi, non essere di scandalo, per carità, ma quando tu non hai più la fede da dare alle persone, altro che debolezza morale, qualcosa di più grave, profonda, perché non abbiamo il pensiero di Dio, quindi non abbiamo la sapienza. E dove andiamo senza sapienza? Le vergini che cosa ci dicono oggi? Dove andiamo verso senza sapienza? È una responsabilità atroce che abbiamo come Chiesa, perché a chi ha più ricevuto più sarà chiesto. E Gesù c'ha quelle parole anche lì simpatiche per me ma antipatiche per tanti, no? Quando parla delle bastonate, dice chi avrà ricevuto di più riceverà più bastonate, di chi avrà ricevuto di meno avrà meno bastonate. Noi abbiamo ricevuto di più, abbiamo ricevuto la fede. Poi sotto, in basso a destra, riprendiamo la nostra, pagina 3, riprendiamo la nostra preghiera di colletta, rendici degni di partecipare al tuo banchetto e fa che alimentiamo l'olio delle nostre lampade perché non si estinguano nell'attesa. Rendici degni di partecipare al tuo banchetto. In fondo a pagina 3. Ora la colletta sposta il suo oggetto al Vangelo, dove si parla del banchetto a cui cinque vergini stolte non poterono partecipare. La colletta quindi chiede per noi la saggezza di avere sempre l'olio nella nostra lampada, olio che non possiamo ricevere da nessuno e che indica il nostro libero arbitrio che ci permette di poter scegliere il bene e il male, tendere a Dio o allontanarci da Lui, amare Lui e possedere l'olio del vero amore o disperdere il nostro cuore in tante cose che non possono saziarlo e dargli pace. Allora, che cos'è che ci rende alla fine degni di Lui? Nessuno è degno, siamo tutti fatti degni. È il nostro desiderio di misericordia, il nostro desiderio di verità, il nostro desiderio di luce, è questo che ci rende degni. Il dialogo della divina provvidenza di Santa Caterina da Siena è ricco di questo messaggio, che quello che desidera il Signore da noi è soprattutto il nostro desiderio sincero, vero, autentico di Dio, e quello è il motore della vita spirituale. Il desiderio sincero, autentico di verità, di luce, di santità. È in quel desiderio che il Signore ci fa degni, ci realizza ciò che con le nostre forze non possiamo realizzare. E dirà ancora Agostino quella frase famosa: il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. E ancora: chi ci ha creato senza di noi non ci salva senza di noi. Attenzione che la salvezza è una cosa seria. La salvezza richiede da noi una parola magica che apre le porte. C'era quella parola magica di quel cosa, apriti sesamo, no? E le porte si aprirono di quella grotta lì. C'è una parola magica che apre le porte del cielo, le porte del cuore di Dio. È questa parola magica che dobbiamo insegnare alle persone, Signore salvami, Signore salvami, Signore salvami. E vuoi che il Signore non ti salva, ma per dire Signore salvami devi riconoscere che hai bisogno di salvezza. È lì il problema, che hai bisogno di salvezza e quindi che devi cambiare qualcosa, che hai bisogno di un aiuto, di una forza che tu non hai. Penso che questo brano di San Paolo possa farci cogliere bene l'essenza di questo olio che dobbiamo sempre avere, l'essenza di questo amore che deve alimentare le nostre lampade. Vi esorto, pagina 4 in alto, Romani 12, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi. Quando dice i vostri corpi intende le vostre persone, le nostre. C'è la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II che è stupenda, la teologia del corpo, no? È qualcosa che la Chiesa deve riscoprire, la teologia del corpo, dove San Giovanni Paolo II parla dell'amore umano. E questo è il vostro culto spirituale. Non, allora, offrite voi stessi come sacrificio santo gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. E lo spiega: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Questo è il discernimento. Questo, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo per poter discernere che cosa? Ciò che è buono, a Lui è gradito e perfetto. Anche il Salmo odierno può aiutarci a comprendere l'essenza di questo olio. Il Salmo è stato molto bello, oh Dio tu sei il mio Dio, eccetera, lo sappiamo bene. E poi c'è l'ultima parte, la seconda parte della colletta, quando dice... ma quando tu verrai siamo pronti a correrti incontro per entrare con te alla festa nuziale. Vogliamo essere tra le vergini sagge, e qui c'è la seconda lettura, come vi ho detto, San Paolo che spingeva questa, sembrava quasi che stesse per arrivare, poi ha dovuto scrivere la seconda lettera in cui diceva che riguardo alla venuta del Signore, non lasciatevi facilmente confondere o turbare pensando che venga da un momento all'altro. Prima era stato lui veramente a spingere, poi cerca di calmare gli animi. Però al di là di questo, siamo all'inizio, alla fine dell'anno liturgico, stiamo avvicinando all'Avvento, che ci ricordano questo fatto. Fra poco canteremo quei bei canti, piacevano tanto, soprattutto quando ero seminarista me li godevo di più, o quando ero parroco me li godevo di più, questi canti che cantano «Vieni Gesù, vieni a salvarci», no? E questo orientamento verso il ritorno del Signore, che nella messa lo diciamo, stamattina l'avete cantato, annunziamo la tua morte nell'attesa della tua venuta, no? Allora ecco, riscoprire questa tendenza all'attesa del Signore risorto, che viene a porre fine a tutte le falsità, le menzogne, i latrocini, le cattiverie, e a instaurare definitivamente il suo regno. E infine l'ultimo pezzo sotto: ma quando tu verrai, siamo pronti a correrti incontro per entrare con te alla festa nuziale. Siamo pronti a correrti incontro. E qui è un atteggiamento che noi dovremmo avere nella vita, che dobbiamo vedere la vita, come diceva San Paolo, come una corsa incontro al Signore. E poi questa sera, questa mattina abbiamo sentito quella parola che ci ha turbato e non può non turbarci, no? E la porta fu chiusa e lui non gliela aprì. Riflettiamo su queste parole del Signore, perché noi vogliamo corrergli incontro e non andare a sbattere sulla porta, no? Alle volte con alcune porte di vetro ci sarà anche capitato, mi è capitato di dire sbatti una porta, noi non vogliamo sbattere sulla porta, vogliamo abbracciare il Signore, no? Vogliamo che quella porta sia aperta. E come ultimo pezzo vi ho messo il Catechismo della Chiesa Cattolica al 1036, dove ci parla di questa porta chiusa. Ora prendete in mano il foglietto piccolo. Io vi suggerisco, durante l'adorazione che farete fra qualche minuto, di non portare il foglio grande, o se lo portate di non mettervi a leggerlo, perché poi finisce per lettura e non adorazione, no? Allora, in questo foglio piccolo è un aiuto per l'adorazione, dove ci sono anche alcune domande da fare in preghiera davanti al Signore, che vi possono aiutare a vivere questo momento, per assimilare un po' le tante, forse troppe cose che abbiamo sentito oggi, no? Metto l'accento su una domanda in fondo alla pagina 1 di questo: Dio cerca me, sì, Dio cerca me, proprio me. E io direi, prima domanda è: ma io ci credo sul serio che Dio mi cerca? Ci credo sul serio che Dio mi cerca? E a Dio che mi cerca, come rispondo? Come rispondo? E poi ecco, potete, non cercate di fare tutto il foglio, non cercate di fare tutto il foglio come lettura, ma cercate in questo foglio degli spunti per fermarvi in adorazione. Quindi vi suggerisco di lasciare questo qui e riprenderlo durante il mese, e invece nell'adorazione che inizieremo fra 10 minuti, fermarvi in preghiera su qualche punto che potete trovare in questo foglio piccolo, che riprende anche nella quarta pagina, ecco, troverete tutto il Vangelo di oggi, potete rileggervelo e stare con Gesù su queste parole. Fra 10 minuti circa abbiamo l'adorazione. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. E poi volevo dire, alla fine dell'adorazione, se passiamo dalla cappella in terrazza, facciamo la foto ricordo.